Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano, come ogni mercoledì sera dalle 21.30, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, premetto una cosa, sto uscendo da un fastidioso e potente raffreddore, quindi se stasera a un certo punto doveste sentire dei vuoti, non è un problema dell'app, non è Radio Maria che ci passa sopra le frequenze, sono io che magari abbasso il cursore per evitare di starnutirvi direttamente nelle orecchie. Dopodiché passiamo a quella che è la scaletta più o meno di questa sera, dico più o meno perché c'è tantissima roba e non ho la minima idea di quello che riuscirò a trattare. Avremo una sorta di monografica su Elon Musk, parleremo poi tanto di intelligenza artificiale, come al solito, sia in senso positivo sia in senso negativo, come purtroppo troppo spesso capita. Abbiamo poi degli aggiornamenti dalla vicenda TikTok che è evoluta decisamente negli ultimi giorni, e poi, per non farci mancare niente, se ce la facciamo parliamo anche di Epstein Files, giusto per andare a toccare alcuni aspetti che pochi perlomeno stanno considerando. Come prima cosa vi do le coordinate per comunicare con me. Potete utilizzare doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, commenti, un po' quello che vi pare. Abbiate fiducia, non riesco a rispondere in trasmissione subito, ma le email le leggo. Invece per interagire con me in diretta potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure il solito 331-62-14013, mi sforzo di dirlo lentamente, per inviare SMS, WhatsApp e Telegram. Prima di partire faccio subito un po' di radio di servizio, perché mentre ero qua a preparare la trasmissione ho buttato un occhio ai messaggi che sono arrivati e ho visto Mauro che scrive: ma perché l'app non va più? Allora, piccola spiega, Radio Popolare ha rifatto il sito, molto bello, andatevelo a vedere. L'app che stavamo usando tutti fino a qualche giorno fa era una cosiddetta web app, cioè in pratica una sorta di scorciatoia alla pagina web. È molto probabile che col nuovo sito qualcosa non funzioni o abbia dei problemi. La buona notizia è che è uscita almeno per iOS, ma potrebbe esserci già anche per Android, magari sono io che me la son persa, la nuova app di Radio Popolare dedicata, che non è collegata al sito come era la web app, almeno dal punto di vista tecnico. Insomma, scaricatevela e quella funziona, lo assicuro, l'ho usata non più di 5 minuti fa. Ma andiamo e partiamo con la nostra maratona su Elon Musk. Allora, devo dire che Elon Musk ogni tanto sembra uscito da un documentario del National Geographic, quello in cui a un certo punto ti dicono: ah, questa particolare specie si sveglia a primavera e fa delle cose. Beh, evidentemente lui si sveglia a fine gennaio, inizio febbraio, perché veramente ne ha fatte di tutte, ma una cosa che non ci si crede. Prima notizia, partiamo dalla parte business. Ha annunciato di voler fare una fusione di SpaceX. Prima, la prima indiscrezione diceva con SpaceX e Tesla oppure XAI entro giugno. Poi sono arrivate delle conferme e alla fine pare che voglia fondere SpaceX e XAI. Allora, quindi, l'azienda che lancia i missili nello spazio e che ha un contratto con la NASA per mandare anche rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale, quella che utilizza anche per mettere in orbita i suoi satelliti, e su questo ci torneremo, dovrebbe fondersi con XAI, cioè l'azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Qual è la spiegazione di questa manovra? Ci sono varie teorie che circolano sul web, magari poi qualcuna la tocchiamo. La spiegazione più semplice è che Elon Musk forse ha deciso di mettere un po' di ordine nel grandissimo casino che sono le sue proprietà, perché considerate che Elon Musk si è comprato Tesla, ha fondato SpaceX, si è comprato Twitter e l'ha richiamata X, poi ha fondato XAI dopo aver partecipato in OpenAI, ha tutte queste aziende che però sono formalmente separate l'una dall'altra. Il punto è che lui continua a spostare soldi dall'una all'altra, cioè ogni tanto si leggono delle notizie tipo SpaceX investirà 2 miliardi di dollari in XAI. Questa cosa qua può sembrare normale se si pensa a un ruolo stile Paperon de Paperoni, ma se ci si ritrova a gestire delle società che sono quotate in borsa, per esempio come Tesla, provoca un po' di casini. Io ho in mente non so quante volte ci siano state notizie che riportavano i malumori degli azionisti di Tesla perché Musk spostava dei soldi da un'azienda all'altra dicendo a noi non ce ne frega niente dell'intelligenza artificiale perché ci dobbiamo mettere dei soldi. Beh, così un po' la risolve. Perché? Perché SpaceX entro la fine dell'anno dovrebbe andare in borsa. Se lui la lega a XAI è abbastanza a posto, anche perché SpaceX dipende per il 90% da appalti con il governo statunitense e quindi si tratta di soldi pubblici, di soldi sicuri. Quindi questa è un po' la prima spiegazione. A dimostrazione di tutto questo gran casino che c'è nelle aziende di Elon Musk, c'è la notizia che abbiamo dato anche a Radio Popolare qualche giorno fa del fatto, per esempio, che Musk a un certo punto ha annunciato di interrompere la produzione di due modelli di Tesla, la Tesla X e la Tesla S, per usare quell'impianto per costruire i suoi robot antropomorfi Optimus. Allora, qui si apre una parentesi graffa, una quadra, una tonda. Intanto, cosa sono questi robot antropomorfi? Beh, è un progetto che Musk sta portando avanti da parecchio tempo. Nella sua visione dovrebbero essere degli androidi sostanzialmente che tutti noi dovremmo avere a casa nel giro di pochi anni, perché come puoi fare a meno di un robot antropomorfo che fa delle cose in giro per casa tua, e che devo dire sono stati oggetto di dileggio più volte, perché Elon Musk ha questa abitudine di annunciare che dopo domani arriverà un nuovo prodotto di X o delle sue aziende e poi delude tutti. Io mi ricordo due occasioni memorabili in cui la prima volta, quando ha annunciato la presentazione di Optimus, il robot antropomorfo, in realtà quello che è arrivato davanti a degli esterefatti giornalisti era un ballerino in carne e ossa, un essere umano, con una tutina con le forme più o meno di Optimus, che ha fatto un balletto, e lui ha detto che sì, vabbè, quello era un evento per far capire che cosa sarebbe arrivato presto. Poi c'è stata un'altra presentazione in cui sempre degli attoniti giornalisti sono stati accolti da questi robot che facevano dei cocktail al bar. Peccato che nel giro di poche ore sia venuto fuori che in realtà non erano i robot a fare i cocktail, cioè erano controllati a distanza da esseri umani, erano telecomandati, un po' come le macchine Napoli Steel negli anni 80. E quindi Optimus più o meno è una barzelletta che gira nel settore. I commenti su questa notizia per cui avrebbe bloccato la produzione di alcune automobili Tesla per lasciare spazio a Optimus dicendo che sarebbe il futuro sono state subito smontate, perché qualcuno ha fatto notare che in realtà il modello S e il modello X di Tesla sono quelli che costano più di 100.000 euro e rappresentavano più o meno il 3% delle auto vendute da Tesla nel corso del 2025. Quindi in pratica ha tagliato un ramo secco e ha detto vabbè, quello stabilimento lo usiamo per qualcos'altro, ma insomma non è stata proprio una scelta così dettata da una strategia quanto dal fatto che piuttosto che lasciare degli stabilimenti fermi, meglio fargli fare delle cose più o meno inutili. Molliamo le auto elettriche di Musk e i robot antropomorfi per passare invece alla parte spaziale, a SpaceX, che è quella che dicevo prima va molto bene. Ci sono due notizie che riguardano SpaceX. La prima, che potete sentire anche domani in esteri, ma colgo l'occasione qua per approfondirla, riguarda un progetto che Elon Musk ha lanciato qualche giorno fa con un post su X, il suo social network. Continuiamo a essere in ambito ricorsivo. Allora, parto da un altro discorso. A fine 2025 si è verificato un evento piuttosto rischioso, cioè due satelliti si sono sfiorati in orbita bassa. Era un satellite di Starlink e l'altro era un satellite cinese. In teoria, secondo i calcoli, avrebbero dovuto incrociarsi a 9 km di distanza. In realtà sono passati a 60 metri l'uno dall'altro. Ora, considerate che per reggere la forza di gravità, la cosa è complessa, comunque i satelliti a quel livello di orbita viaggiano a una cosa come 27.000 km all'ora. Se si fossero urtati, sarebbe stato un disastro, nel senso che non si sarebbero soltanto sfasciati i due satelliti, ma sarebbero andati in pezzi e quindi avremmo avuto migliaia di frammenti sparati a una velocità allucinante nello spazio che probabilmente avrebbero travolto tutti gli altri in un effetto domino che avrebbe fatto repulisti completo di tutti i satelliti in orbita intorno al pianeta Terra. Allora, questa cosa è un problema che gli specialisti stanno segnalando da parecchio tempo, ne abbiamo parlato anche più volte qua a Doppio Clic, c'è troppa roba che gira intorno a questo sasso lanciato nello spazio. Quindi Elon Musk che cosa ha proposto? Ha detto, guardate, io ho un sistema sui miei satelliti che permette di rilevare i punti luminosi intorno. In pratica è un sistema che i satelliti di Starlink usano per individuare la posizione delle stelle e capire dove sono, la banalizzo molto. Posso usarlo anche per individuare altri oggetti che riflettono invece la luce, che non la emanano ma la riflettono, e quindi posso creare Stargaze. Stargaze sarebbe una sorta di piattaforma che sarebbe in grado di monitorare tutti i movimenti di tutti i satelliti intorno al pianeta Terra e in questo modo permetterebbe di gestire il traffico in maniera più semplice. E bontà sua, il buon Elon Musk ha detto, la rendo disponibile gratis a tutti. Nel frattempo applausi per Alessandro, ascoltatore di Radio Popolare, che ha scritto la sindrome di Kessler, esatto. La sindrome di Kessler è il nome tecnico per quell'effetto domino di cui parlavo, per cui se due satelliti si schiantano e partono i frammenti, viene giù tutto il disastro. Gli ascoltatori di Radio Pop sono sempre meravigliosi. Dicevo, Elon Musk, bontà sua, dice: lo metto a disposizione di tutti. Non hanno reagito tutti in maniera così entusiasta. Perché? Allora, non che il sistema non sia buono, nel senso è sicuramente più efficiente di quello che viene utilizzato adesso, che se ho capito bene sfrutta dei sistemi radar che sono piuttosto lentini, cioè fanno fatica a tenere dietro a tutti questi satelliti. Il problema vero è che in pratica nel giro di poco in questo modo tutti diventerebbero dipendenti da Elon Musk per la gestione dei loro satelliti, e stiamo parlando di qualche azienda privata, qualcuna c'è che fa concorrenza a SpaceX, ma soprattutto stiamo parlando delle varie agenzie spaziali, quella europea, quella cinese, quella russa. Se voi foste Pechino, se voi foste Bruxelles, dareste le chiavi della gestione dei satelliti intorno al pianeta a una persona equilibrata come Elon Musk, che è molto legato a un'altra persona equilibrata come Donald Trump, e che entrambi non sono assolutamente noti per essere portati a dei colpi di testa? Probabilmente la risposta è no. Quindi questa idea è probabile che incassi al massimo una serie di gentili rifiuti, dicendo: vabbè, vediamo, vediamo un po' come va. Tra l'altro qualcuno ha fatto notare che il problema l'ha creato lui, perché in questo momento, se c'è così tanto traffico di satelliti intorno al pianeta Terra, la responsabilità è principalmente di SpaceX e di Starlink in particolare. Considerate che ci sono 15.900, facciamo 16.000, arrotondiamo, satelliti in orbita intorno al pianeta, 9.600 sono di Elon Musk. Quindi lui ha causato l'ingorgo e adesso dà la soluzione. Cosa abbastanza surreale, vabbè, ma il personaggio ci ha abituato un po' a questo. Potrebbe andare peggio? Sì. Perché potrebbe andare peggio? Perché l'altro annuncio che è arrivato è che SpaceX ha fatto richiesta all'Agenzia Federale delle Comunicazioni statunitensi per mettere in orbita 1 milione, sì, avete capito bene, 1 milione di data center nello spazio. Apriamo altre parentesi, graffe, quadre e tonde. Anche qui ne abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione. I data center stanno diventando un problema con tutto l'hype che c'è sull'intelligenza artificiale, con la crescita dei servizi digitali. Tutti vogliono costruire data center perché ce n'è bisogno. Il problema è che i data center consumano un mucchio di energia elettrica e consumano un mucchio di acqua per raffreddare i server, l'abbiamo detto 100 volte. Qual è la soluzione geniale di Elon Musk, ma non è l'unico, è metterli nello spazio. Allora, c'è chi parla della Luna, c'è chi addirittura ha parlato di Marte, però vabbè, lì siamo proprio fuori scala. È vero però che questa soluzione avrebbe dei vantaggi, così come degli svantaggi. Allora, vantaggi. Prima cosa, ci sarebbe energia più o meno illimitata che arriva dal sole. Metti due bei pannelli fotovoltaici sul tuo satellite che fa da data center, non hai il problema delle nuvole, non hai il problema del fatto che quindi l'energia che riesci a ciucciare dal sole ha degli alti e bassi, che è uno dei grossi problemi con l'energia solare quando si parla di data center, e quindi quel problema l'hai risolto. Altro problema che hai risolto è la questione acqua. Perché? Perché non li devi nemmeno raffreddare, li hai sparati nello spazio dove fa un freddo pazzesco, e di conseguenza non ci sono grossi problemi di quel tipo. Gli svantaggi naturalmente sono che fare manutenzione non è facilissimo, cioè mandare il tecnico col cacciavite a sistemare la scheda video, la scheda di rete di un satellite sparato a 27.000 km all'ora in orbita non è la cosa più comoda del mondo. L'altro problema, come potrete immaginare, è quello che se hai 16.000 satelliti già presenti che si occupano di telecomunicazioni, geolocalizzazione, tutte quelle belle cose, noi aggiungiamo anche dei data center nello spazio, a quel punto ci sarebbe talmente tanto casino che la circonvallazione di Milano in confronto a lunedì mattina sembrerebbe la Brebemi, e quindi potrebbero essere molti problemi. Molti hanno commentato la notizia dicendo che probabilmente hanno sparato la cifra di 1 milione per poi scendere e poterne mandare su qualche migliaio, più o meno come è successo con i satelliti di Starlink. Prima di procedere con le notizie su Musk, sì, non sono finite, segnalo, quando ho letto come potrebbe andare peggio, Alessandro e Delio in contemporanea hanno scritto potrebbe piovere, scrivendo al 331-6214013. Se volete poi vi do il numero l'uno dell'altro, così potete andare a farvi un aperitivo insieme. Allora, se Elon Musk da una parte sta lanciando tutta una serie di iniziative sempre più mirabolanti, sempre più surreali, mi verrebbe anche da dire, sta vivendo anche qualche piccolo problema. Allora, partiamo da un tema che abbiamo già trattato, ne abbiamo parlato settimana scorsa, mi sembra, il fatto che Grok, il chatbot sviluppato da xAI e che è disponibile sia su X, sia come app, sia come sito web, continua a creare casini con i deepfake. In pratica le polemiche sono scoppiate nel momento in cui ci si è accorti che praticamente è l'unico algoritmo che continua a permettere di spogliare le persone. Quello che è emerso in questi giorni da una serie di indiscrezioni è che in realtà questa sarebbe stata una strategia definita e voluta proprio dallo stesso Elon Musk, che in pratica avrebbe chiesto di eliminare tutte le restrizioni a Grok, dicendo di lavorare tranquillamente su materiale sessualmente esplicito e violento. Questo perché? Per battere la concorrenza. Cioè, il discorso è, siccome le persone di solito tendono ad assecondare i loro peggiori istinti, noi diamogli un sistema di intelligenza artificiale che li asseconda perfettamente sotto questo aspetto e otterremo un bel successo. Secondo voi ha funzionato? Sì, considerate che dai dati che ho reperito su internet, l'app di Grok prima di questa scelta era ben al di fuori della classifica delle 10 app più scaricate. Adesso si è piazzata negli Stati Uniti al sesto posto e sembra che alla gente sta schifezza immonda piaccia. C'è anche da dire che ci sono state molte proteste, c'è stato addirittura il bando in alcuni paesi, sono state aperte delle inchieste, e poi adesso arriviamo alla più importante, in Inghilterra, anche in Italia. A quel punto Elon Musk ha deciso di dare un taglio, pare che però non ci sia riuscito, perché ci sono stati dei giornalisti di The Verge che, quando Elon Musk ha detto va bene, da oggi Grok non spoglierà più le persone, ecco, però intendeva solo le donne, perché uno dei reporter di The Verge ha provato a dare a Grok una sua immagine, gli ha chiesto di spogliarlo e Grok l'ha fatto serenamente, quindi c'è anche una questione di genere sotto. Arriviamo alla vera chicca, questa è notizia di ieri, l'abbiamo riportata anche su Radio Popolare, l'ha riportata il collega Giorgini. Beh, c'è stata una perquisizione delle sedi di X in Francia. La perquisizione è stata fatta dall'unità per il cybercrimine della Gendarmeria e da Europol, il tutto sullo stimolo della sezione che si occupa di cybercrimine della Procura di Parigi. Ora, so che non fa tanta notizia normalmente un procedimento giudiziario ai danni di una big tech, perché ne abbiamo visti tanti, però di solito si tratta di antitrust, violazione delle norme europee come il Digital Services Act, il Digital Markets Act, eccetera, 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 cioè tutta roba che al massimo può portare a una multa. Qui stiamo parlando di una cosa diversa, perché le accuse sono in ambito penale, cioè stiamo parlando di veri e propri reati. Ora il giudizio qui è un po' in un'area grigia, però Elon Musk, e non solo lui, perché con lui è chiamata in causa anche Linda Iaccarino, che era l'amministratrice delegata di X fino a qualche mese fa, sono accusati di concorso nella detenzione, diffusione, offerta e messa a disposizione di immagini di minori di carattere pedopornografico. Allora, qual è il concetto qua? Qualcosa che abbiamo già visto nel caso di Pavel Durov, il fondatore di Telegram, non so se vi ricordate la vicenda del suo arresto, una sorta di responsabilità oggettiva di chi gestisce la piattaforma social per quello che fanno gli utenti. Il che è, devo dire, a mio giudizio, perlomeno una forzatura. La parte più interessante però sono le altre accuse, perché oltre all'accusa di aver provocato lesioni dell'immagine della persona, e qua stiamo parlando dei deepfake a cui mi riferivo poco fa, c'è anche l'accusa di negazionismo, cioè contestazione di crimini contro l'umanità. Questo perché? Perché Grok, il chatbot sviluppato da XAI, più volte nelle sue risposte ha negato l'Olocausto, lo ha minimizzato, ha messo in dubbio i dati riguardanti il numero di vittime tra gli ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la cosa interessante è capire se tutto questo avrà un seguito, perché nel momento in cui eventuali reati compiuti dall'algoritmo dovessero finire sulle spalle del proprietario dell'azienda che lo ha sviluppato, beh, capite che le cose nel mondo potrebbero cambiare tanto, soprattutto in un settore come quello dell'intelligenza artificiale, in cui tutto è un po' ancora da scrivere. Ho parlato tantissimo, sono in ritardo per il collegamento con la nostra ospite, ma prima mandiamo un brano. Vabbè, abbiamo parlato di satelliti, di spazio, dai, cosa volete che mandi, secondo voi? Il Duca Bianco.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is
sitting in a tin can.
Le 22:03 minuti, questo è Doppio Click sui 107.6 di Radio Popolare. Io sono Marco Schiaffino, voi siete gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi hanno tempestato di messaggi. Allora, provo a rispondere a tutti, nel senso che Lorenzo dice comunque Inquisire è il creatore di una tecnologia per la tipologia dell'uso che ne viene fatto può aprire a scenari catastrofici. Sì, sono molto d'accordo. Alessandro, che mi ha detto, la prossima volta metti Interstellar Overdrive dei Pink Floyd, poi lui stesso dice quello che gli avrei risposto io, un po' lunghina come canzone, anche se in realtà mi è venuta in mente anche 2000 Light Years From Home dei Rolling Stones, che ci sarebbe stata, e lui invece mi segnala che anche Sanchez ha fatto incazzare Musk. Beh, in questo periodo far incazzare Musk non è difficile. Comunque abbiamo parlato di usi brutti dell'intelligenza artificiale, facciamo una pausa e parliamo di usi belli dell'intelligenza artificiale. Buonasera Marta Ba.
Buonasera, ciao Marco.
Allora, senti, il tema è che l'intelligenza artificiale viene ormai usata ampiamente, per fortuna, in cose più utili che spogliare le persone o fare negazionismo su un social network. In particolare viene usata tanto dalla ricerca scientifica e ultimamente c'è stato un episodio, lo vogliamo chiamare così, in cui proprio l'uso dell'intelligenza artificiale ha fatto fare una bella scoperta. Ce lo racconti tu?
Sì, esatto, diciamo che non ha spogliato le persone ma ci ha guardato dentro comunque, quindi insomma gira e gira ci siamo sempre. In questo caso ha aiutato dei ricercatori di medicina a analizzare al meglio delle immagini, cosa che non avrebbero potuto fare insomma ad occhio nudo o comunque con mezzi meno dettagliati e meno precisi, e gli aiutate a fare una scoperta. Adesso veniamo alla scoperta, però insomma l'intelligenza artificiale è qui che ha messo lo zampino.
Aspetta, però qua faccio una piccola cosa, facciamo un po' i sovranisti, tutta roba italiana questa,
in ricerca italianissima, Verona e Milano.
Ok, Anche nordista, vabbè, saranno contenti di Ismaelone. No, vabbè, questa era una battuta che potranno capire solo loro e chi segue Poveri Mabelli. Scusa, ti ho interrotta, vai, racconta questa ricerca.
No, figurati. Allora, no, però appunto sono, comunque è stata una scoperta, diciamo, di risonanza mondiale fatta da due istituti, due, appunto l'Università di Verona e l'Università degli Studi di Milano, assieme, i ricercatori sono italiani, e hanno scoperto che delle cellule che, diciamo, note per accelerare il tumore, il diffondersi del tumore all'interno dei corpi umani, hanno fatto due scoperte. Un primo step è che queste cellule, oltre ad accelerare il diffondersi del tumore, acceleravano anche la crescita dei nervi, favorivano la crescita di tessuto nervoso. E questo è il primo step. E dici, bellissimo, beh, insomma, bello che facciano anche quello, ma in un certo senso non bellissimo, perché diciamo, favorendo la crescita dei nervi, favorivano ulteriormente l'espandersi della malattia quando
è certo. Ovviamente.
Però allora hanno detto, vabbè, però vediamo un po' se questo lato oscuro può essere trasformato in qualcosa di positivo, no? Il classico sempre trasformare, no? le criticità in opportunità. Loro l'hanno fatto davvero, proprio fisicamente, in ogni senso, e hanno visto che questa capacità di far crescere i tessuti nervosi poteva essere utilizzata, per esempio, per curare, cercare di minimizzare gli effetti e addirittura curare le lesioni di midollo spinale. E quindi, insomma, questa è stata proprio la trasformazione, no? Un giro di 180 gradi rispetto a quello che poteva essere, no? la direzione della prima scoperta.
Cioè, se non avessero analizzato con l'intelligenza artificiale tutte quelle immagini, di questa cosa non se ne sarebbero accorti.
Allora, appunto, io ho appunto intervistato la ricercatrice Ilaria Decimo, l'autrice principale dello studio, insieme ad altri due colleghi, e mi ha appunto detto che la tecnologia che ci ha maggiormente aiutato è stata proprio la capacità, l'intelligenza artificiale, ormai per noi diciamo è un'alleata, proprio nell'analizzare immagini e individuare questa capacità di far crescere i tessuti nervosi, che oggettivamente, siccome non era la nostra primo obiettivo di studio, no? Perché stavano guardando un'altra roba loro, diciamo, ha fatto cadere l'occhio lì, e ovviamente siccome non la stavamo cercando avrebbe potuto sfuggirci, quindi è stata nel riconoscere questo tipo di pattern, questo tipo di anomalie, l'intelligenza artificiale ovviamente dà una grande mano, e in questo caso è uno di questi.
E l'applicazione pratica quindi è quella di poter sostanzialmente curare delle lesioni a livello di nervi, che non è poco.
Esatto, tutto quello che, da tutto adesso, sì, la cosa, hanno fatto già degli esperimenti.
Con i soliti topi.
Esatto, sì, però tutto autorizzato, insomma.
Vabbè.
L'iter è quello, per la lesione completa del midollo spinale, e i topi hanno riniziato a camminare con questo tipo di terapia. Adesso vorrei precisare una cosa, perché una domanda che io ho fatto è ma scusa, ma dopo io prendo quell'effetto lì di questi macrofagi, che però si attivano col tumore, non ho detto come faccio, insomma, io voglio solo l'effetto positivo, come si fa a levare l'effetto, cioè non era tutto un po' confuso, ho detto precisiamo bene, infatti intervistandola fa no, noi riusciamo a prendere, diciamo, a coltivare queste cellule separatamente, no? Ovviamente dal tumore, quindi il tumore è stato una fonte di ispirazione, è stato il momento in cui ci siamo accorti della loro capacità. Naturalmente quelle che poi loro usano o userebbero quando appunto la terapia poi andrà in commercio e verrà implementata, sarebbero isolate queste cellule che fanno crescere i nervi, il tumore lo si lascia da un'altra parte, c'entra niente.
No, diciamo che altrimenti il rapporto costi-benefici, qualche dubbio uno ce l'avrebbe.
Esatto. No, infatti ho detto ti farò una domanda stupida, però chiariamo, perché sennò quando appunto ho scritto poi anche l'articolo. E quindi diciamo l'idea è di sperimentare, scusate ho fatto un giro lungo, ma lesione del midollo spinale già sperimentato e già buoni risultati coi topi. I next step potrebbero essere per esempio anche l'ictus e altre problematiche che comunque riguardano il tessuto nervoso, quindi insomma c'è ampio spazio per sperimentare, e penso parecchi casi in cui portare benefici con questa scoperta. È proprio insomma la cosa anche che mi ha stupito, no, però comunque il pensiero lo si fa, dici cavolo, comunque dà una bella mano, come Ilaria stessa mi ha confermato, a individuare queste insomma queste scoperte velocemente, facilmente, e insomma magari l'avrebbero visto lo stesso, ma non negli stessi tempi. Cioè,
sì.
Pensiamoci.
Per una volta, grazie, intelligenza artificiale. Grazie mille anche a Marta Bà. Buona serata.
Grazie a voi e buona serata. Ciao ciao.
Ciao. Allora, torniamo invece a dare addosso all'intelligenza artificiale, perché non è che sia tutto rose e fiori, c'è sempre un rovescio della medaglia nel caso specifico ci sono tre notizie che riguardano usi perlomeno discutibili, inquietanti, che fanno riflettere dell'intelligenza artificiale. Allora, il primo è Moltbook, non so se qualcuno l'ha incontrato. Piccola premessa: siamo nell'ennesima fase evolutiva, scusate, dell'intelligenza artificiale, a parte che si susseguono di settimana in settimana, però ormai si parla di agentic AI, cioè intelligenza artificiale agentica. Cosa significa? Significa che si creano degli agenti, cioè dei soggetti più o meno autonomi che sfruttano i modelli di intelligenza artificiale generativa per fare delle cose, prendere delle decisioni. Tu gli dai sostanzialmente un ordine, il più banale può essere, forse l'ho già usato questo esempio, trovami un paio di scarpe di questa determinata marca al miglior prezzo possibile, compramele, ecco. E l'agente AI lo fa. Ora, ci saranno, e ci sono già, agenti AI più o meno per qualsiasi cosa. Il problema è che, come al solito, la sbornia riguardante queste evoluzioni fa prendere, secondo me, a delle epifanie strane a delle persone. Qualcuno ha pensato di creare un social network solo per gli agenti AI. Avete capito bene? Cioè c'è un social network che si chiama Moltbook, che è, immaginatevelo, tipo Facebook, ma le persone non ci possono entrare. Ci entrano solo gli algoritmi di intelligenza artificiale e cominciano a fare quelle cose che si fanno sui social network. Si scrivono cose, ognuno fa il post, uno risponde all'altro, commentano, ridono, scherzano. Hanno cominciato a fare cose abbastanza insensate, fra l'altro ringrazio Riccardo che su Blue Sky mi ha segnalato questa e un altro delirio di cui parlerò fra pochi secondi. Qual è l'obiettivo? Capire come diavolo interagiscono tra di loro. Non so quanto possa essere utile, io lo trovo abbastanza assurdo. Non assurdo quanto lo è il sito rentahuman.com. AI. Allora, rentahuman.ai è un sito, possiamo chiamarlo, di collocamento per esseri umani che si mettono a disposizione per lavorare per conto dell'intelligenza artificiale. Io la spiego come la spiegano nell'home page. L'intelligenza artificiale non può toccare l'erba, tu puoi. Ricevi dei soldi quando gli agenti di intelligenza artificiale hanno bisogno di qualcuno nel mondo reale. La spiego con un esempio pratico, perché sono andato a vedermi quelli che sono gli annunci che ci sono lì dentro. C'è un agente di intelligenza artificiale che ha bisogno di qualcuno che gli vada a ritirare un pacco in portineria, perché lui non può, naturalmente. Dice anche quanto è grande, quanto pesa e specifica che dovrebbe starci all'interno di un qualsiasi zaino. Ce n'è un altro che invece chiede che qualcuno, ma lì immagino che sia una sorta di promozione proprio del sito, vada in qualche posto frequentato da molte persone e metta una scritta con scritto questa scritta l'ho fatta perché mi ha pagato un agent AI. Secondo i fondatori del sito, questa cosa dovrebbe funzionare. Devo dire che sta avendo un determinato successo, perché io l'ho guardato oggi pomeriggio, il sito aveva 900.000 visite, in questo momento ne ha 1.400.000. C'erano 43 agent connessi, in questo momento ce ne sono 78. C'erano circa 43.000-44.000 esseri umani che si erano registrati come potenziali lavoratori al servizio di intelligenza artificiale, in questo momento sono quasi 77.000, sempre che questi numeri siano veri, prendiamoli sempre con le pinze. Vabbè, quindi un possibile futuro è quello in cui gli esseri umani per $100, $50 vanno a fare delle cose che gli chiede un algoritmo di intelligenza artificiale. Siamo abbastanza a posto. Finisco questa parentesi sui deliri dell'intelligenza artificiale con una notizia che a me ha dato particolarmente fastidio. Ne ha accennato anche il buon Davide Facchini nel corso della puntata di ieri, mi sembra, di Musica Leggerissima. I problemi di archive.org con i siti di news. Cerco di farla molto breve. Archive.org è un sito che io amo alla follia, è una fondazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quella di archiviare, come dice il nome, tutto quello che secondo loro potrebbe sparire, quindi libri. Nel sito, se avete voglia di perdere tempo, se c'è quella sera in cui non sapete cosa fare, trovate un mucchio di video degli anni 50-60 degli Stati Uniti, documentari, vecchie pubblicità, c'è veramente di tutto. Fornisce anche un servizio che è utilissimo soprattutto ai giornalisti, che è la Wayback Machine. In pratica è un sistema che archivia periodicamente tutte le pagine web, proprio tutte, e ti permette di vedere com'erano 6 mesi prima, un anno prima, 4 anni prima. Cosa sta succedendo? Beh, succede che alcuni siti di news online, come il Guardian, per esempio, stanno bloccando il sistema di archive.org. Perché? Beh, perché i siti di news stanno litigando alla grande con le società di intelligenza artificiale e stanno bloccando quindi i bot dell'intelligenza artificiale, perché vanno a rubargli i contenuti dei loro articoli per addestrare gli algoritmi, e adesso hanno paura che, siccome li bloccano direttamente sul loro sito, beh, i vari OpenAI, Anthropic, Perplexity, XAI, eccetera eccetera, al posto di andare a prendere i contenuti direttamente dal sito del Guardian, per esempio, lo vadano a prendere da archive.org. Risultato, archive.org è la classica vittima, l'effetto collaterale di una guerra che si sta combattendo a suon di furto di proprietà intellettuale, perché è quello che sostanzialmente stanno facendo le aziende che si occupano di intelligenza artificiale nel momento in cui usano gli articoli di noi giornalisti per addestrare l'algoritmo. E speriamo, archive.org era però uscito da una brutta vicenda giudiziaria per un'accusa di violazione del copyright, speriamo che sopravviva anche a questo e riesca a trovare magari un modo per bloccare anche lui tutti i bot delle società di intelligenza artificiale. Mi si sta seccando la lingua, quindi metto un altro brano. Restiamo in ambito spazio. David Bowie l'ha fatto con molta eleganza, Caparezza lo ha fatto con un certo stile. Questo è un brano di un album che ha un concept, come quasi tutti gli album di Caparezza, che era Le dimensioni del mio caos. C'era tutta una storia di una grande opera, uno spazioporto in Puglia, e vabbè, il brano si intitola Cacca nello spazio, e secondo me con quello di cui abbiamo parlato oggi ci azzecca. Lo so che siete stanchi, ma provate a star dietro al testo.
lo spazio porto. La folla col fiato corto si incolla all'asfalto come un gatto morto. Guardavi solo shuttle lucido di smalto bianco, col naso puntato in alto accanto alla rampa di lancio. Arriva il sindaco nel cielo indaco del crepuscolo, rosso di Lambrusco parla e non si becca un fischio. Tutti applaudono quando notano che è pronto il varo con una bottiglia gran cuve e il romperrier. Sfila per la strada che pare la prima della scala. Lo spazio non è il suo ramo, ma vi si aggrappa come un koala. Tipi snob che avrei affogato come cioccolato nel Marsala. Autorità di Lions e Rotary prendono posto nel Discovery. Ma è pagato dallo Stato quel pieno, questo io sceno, non Madame Bovary. Sulla terra guerra tra poveri, non c'è posto se ti ricoveri. 3-2-1 contatto, parte lo shuttle con tanto d'autografi.
3-2-1
con lo shuttle stiamo mandando. Meglio così, staremo più larghi. Extraterrestri in arrivo. Voi siete artisti, fate i cerchi nel grano. Voi.
Cacca nello spazio, cacca nello spazio.
C'è un uomo di mezza età con la sua metà che ne ha meno della sua metà. Un amore acerbo, colto certo, nella disco a Porto Cervo. Il prelato ha pronto il verbo del creato, è molto esperto. Dall'abitacolo caccia il diavolo, ma ne maneggia lo sterco. Il giovane cantante rap è già nella fase REM. Sogna lo star system, video space per la top ten. Il businessman punta su Giove, per le fabbriche nuove vuole fare pieno di lavoro alieno, da pagare meno che altrove. Il generale non ha più il fisico, è bianco e tisico, avrebbe goduto più col futurisico. Uomini di stampo politico poggiano in oro, curi regi sulle poltrone con i fregi, soliti loro privilegi. Dalla sua terra pare una boccia del peso di un'oncia, ricoperta d'acqua ma dalla doccia non cade una goccia. C'è chi si piglia tutto lo spazio e chi lo piglia in saccoccia, in piedi come pendolari sui treni Bari Foggia. Però sono contento perché
con uno shuttle stiamo mandando.
Fumo al buon Caparezza perché siamo un po' agli sgoccioli e volevo sfruttare questo tempo intanto per rispondere a Nori che mi dice: nella nuova app non trovo come uscire, con chiudi tutto non si chiude, mi tocca riavviare il telefono. Allora, chiudi tutto io sull'iPhone non l'ho mai visto, devo confessare che di Android sono un assoluto incompetente. Quindi non ti posso aiutare. Il suggerimento è: a sto punto tienila attiva tutto il giorno, ascolta tutto il giorno Radio Popolare. La notte quando vuoi dormire abbassi il volume a zero e poi riprendi dopo, però ricordati di tenerla sotto, sotto carica. Chiudo questa carrellata di cose più o meno interessanti, come avevo promesso, parlando degli Epstein Files. Perché sono molto contento che a Radio Popolare ci sia messa attenzione ascoltatore 408, che sappilo ti chiami così per colpa di Alessandro Diegoli, che a un certo punto non ho capito perché aveva cominciato a rinominare tutti gli ascoltatori con dei numeri. Viene in aiuto di Nori dicendo: tira giù tendina dall'alto. Non so se l'aiuto, però è radio di servizio questa e speriamo funzioni. Torniamo agli Epstein Files. Come sapete sono stati pubblicati 3 milioni di file riguardanti il caso Epstein. Tutti si stanno concentrando, a parte sul discorso, per carità, pedofilia, sfruttamento, eccetera, ma c'è molto di più perché ci sono tutte le ramificazioni a livello politico, ma si stanno concentrando tutti sulle email. E invece ho incrociato un articolo di Slate in cui hanno fatto notare che c'è molto di più lì dentro, che il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha fatto un gran casino. Perché? Perché ci ha buttato dentro tutta la roba che c'era nei computer di Epstein. Il che vuol dire che ci sono fotografie di minorenni nude, video di minorenni nude. Ci sono informazioni personali delle vittime di Epstein che non sono state cancellate. Ci sono state denunce di alcune delle vittime che, siccome le persone consultando i file hanno trovato il loro indirizzo, i loro contatti, addirittura i contatti, i riferimenti ai conti correnti bancari, hanno subito minacce di morte, qualsiasi tipo di insulto, eccetera, eccetera. Cosa, secondo me, meno importante, ma piuttosto paradossale, fra i vari file che sono stati messi a disposizione di chiunque tramite il sito che permette di vedere gli Epstein files, ci sono anche delle cose tipo ebook che lui aveva comprato e che sono protetti dal diritto d'autore. E quindi il Dipartimento della Giustizia in questo momento sta violando il copyright, facendo praticamente pirateria informatica. Io non lo so cosa si stiano fumando negli Stati Uniti in questo periodo, ma deve essere roba veramente, veramente buona. Allora, siamo agli sgoccioli di questa puntata di Doppio Click. In realtà avrei avuto ancora tanta roba, ma niente, 60 minuti abbiamo e cerchiamo di rimanere nello spazio che c'è. Cerco di tenere buone alcune cose per settimana prossima. Io vi auguro buon proseguimento. Dopo Doppio Click, come al solito, ci sono le news della notte, questa sera cura di Alessandra Tommasi. Noi invece ci sentiamo fra 7 giorni per parlare del mondo di internet, delle nuove tecnologie, sperando che dai ci sia qualche notizia un po' più positiva rispetto a quella che vi ho dato stasera. Buona serata, ciao! And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox line, listen to that of the Ogin and Visha. Mark a G-Shaw, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Kapal ikmohi kosa la kagak ni lega manel but so wanyan and she stop I was in agua much but you mokali pop karima ray bound turn on the fuck I'm a chat and I become alone.